Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12:46 minuti, la linea alla redazione per l'informazione locale di oggi. Scioperi, cortei, presidi, piazze tematiche, azioni performative in più di 60 città. Sono le iniziative annunciate da Non Una di Meno per domani 8 marzo, uno sciopero transfemminista dal lavoro produttivo e riproduttivo, dei consumi, dai ruoli imposti dal genere, spiega l'associazione, ricordando che sono diversi i sindacati che hanno proclamato la protesta per l'intera giornata. A Firenze manifestazione che partirà con un concentramento alle 14 da Piazza Santissima Annunziata. Abbiamo intervistato Giada Bono di Non Una di Meno Firenze.
La prima cosa è che questo è il nono anno in cui organizziamo uno sciopero globale femminista e transfemminista, e l'idea di questo sciopero fin dall'inizio è stata quella di interrompere il lavoro sia produttivo, quindi il lavoro nel senso convenzionale del termine, che il lavoro riproduttivo e di cura, cioè il lavoro che per la stragrande maggioranza è svolto dalle donne. E l'idea era interromperlo perché viviamo in un mondo nel quale permangono le forme di diseguaglianza di genere, nel quale tuttora, e lo sappiamo dagli ultimi dati, le donne sono pagate molto meno nonostante siano più istruite, sono molto più alti i tassi di disoccupazione, sono molto più difficili, è molto più difficile l'accesso ai ruoli dirigenziali, il lavoro è molto più intermittente, e dall'altro c'è tutto il carico del lavoro di cura che, nonostante piccolissimi avanzamenti, continua quasi interamente ad essere sulle spalle delle donne. Quest'anno ancora di più sentiamo la rabbia per essere in piazza e per interrompere il lavoro, perché intorno a noi si stanno agitando dei venti di guerra che sono sempre più feroci e sempre più preoccupanti, nei quali la guerra sembra essere l'unica prospettiva di convivenza tra i popoli e le nazioni. C'è una corsa al riarmo, una chiamata allo sforzo bellico, nel quale sembra impossibile pensare ad altri scenari e ad altri mondi possibili. E allora potremmo dire che lo sciopero transfemminista è il tentativo di immaginare un altro mondo possibile. Un mondo transfemminista, un mondo ecologista, un mondo senza guerre, un mondo che combatta per il disarmo e non per il riarmo.
La cronaca: abusata dal padre per 6 anni, picchiata, umiliata insieme al fratello per 9, da entrambi i genitori condannati con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamenti aggravati. A riportare la vicenda oggi è il Corriere Fiorentino. Nel 2019, a 22 anni, la ragazza aveva trovato la forza per denunciarli. Adottata inoltre la misura di sicurezza della libertà vigilata per 5 anni, il divieto per 10 di avvicinare luoghi frequentati da minori e svolgere lavori a contatto con bambini e ragazzi, con l'obbligo di tenere informate le forze dell'ordine su ogni spostamento dalla residenza. Dovranno inoltre risarcire i figli di 900.000 euro a lei e 300.000 euro a lui, che si erano costituiti parte civile. Ha fatto molto discutere la presenza di Marcello Viola, condannato all'ergastolo per reati di mafia, ad un seminario che si è svolto oggi alla Scuola di Giurisprudenza di Firenze, organizzato dall'Associazione L'Altro Diritto. Viola è stato protagonista di un ricorso alla CEDU, ovvero l'istanza che si presenta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo quando un individuo ritiene che i propri diritti siano stati violati. Il caso di Marcello Viola è emblematico: un detenuto condannato all'ergastolo ostativo per reati di stampo mafioso ha portato il suo caso davanti alla Corte Europea lamentando una violazione dell'articolo 3 della Convenzione che proibisce la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, Corte che si è pronunciata a suo favore. Sentiamo il professor Emilio Santoro, docente di filosofia del diritto dell'Università di Firenze e presidente dell'Associazione L'Altro Diritto.
Gli studenti hanno lavorato in un intervento di terza parte che abbiamo fatto come Altro Diritto proprio per sostenere che l'ergastolo ostativo italiano è in violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Quindi il suo caso era proprio un caso, come dire, storico di problematiche che le cliniche si pongano. Naturalmente ognuno può avere le sue sensibilità su questo problema e pensare cosa è giusto e cosa non è giusto. Diciamo così, il problema è che la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha imposto all'Italia di liberare Marcello Viola, di dargli una misura alternativa. La sentenza ha imposto a un magistrato di sorveglianza di valutare se lui si merita una misura alternativa. e naturalmente essendo il primo caso che esce da un ergastolo ostativo, naturalmente chi ha ergastolo ostativo non ha rubato le caramelle, c'ha reati gravissimi perché se no non gli davano un ergastolo ostativo, nel caso di Marcello Viola ha anche il reato di associazione mafiosa, i reati che ha commesso sono omicidi connessi all'associazione mafiosa, però ecco appunto la sentenza dell'articolo 3 della CEDU è sull'ergastolo e riguarda quello italiano come tutti gli ergastoli senza possibilità di liberazione in Europa, dice proprio che i diritti, specialmente il diritto a un trattamento dignitoso e umano nella detenzione, la Corte considera l'ergastolo ostativo una violazione di questo diritto, spettano a tutti a prescindere dalla gravità del reato commesso.
Lo scultore Emanuele Giannelli ha esposto in Piazza del Duomo a Firenze due statue giganti chiamate Corf 17, installazione che ha suscitato le critiche della rivista specialistica Art Tribune. Il suo direttore è stato fatto oggetto di insulti e minacce da parte dell'ufficio stampa dello scultore. La regione sta valutando adesso di anticipare la fine dell'esposizione, ma sentiamo i particolari di questa vicenda da Raffaele Palumbo.
Sembra la solita querela sull'arte contemporanea a Firenze, il gigante che sorregge la Basilica di San Lorenzo e innumerevoli altri esempi. Ora si verifica uno spiacevole incidente che può però rappresentare un'opportunità importante per fare una riflessione sull'arte pubblica in città. In breve, lo scultore Giannelli ha messo due giganti in Piazza del Duomo. Il titolo della mostra è Giannelli, il cielo sopra Firenze. L'esposizione è stata promossa dalla Regione Toscana e dall'Opera Medicea Laurenziana. I giganti si chiamano Corf 17. La suddetta esposizione è stata oggetto di una stroncatura da parte dell'autorevole rivista di settore Art Tribune attraverso critiche qui riportabili, dal minestrone di scadente arte pubblica già visto al fatto che Giannelli non avrebbe la levatura per esporre in Piazza del Duomo. A questo punto il direttore di Art Tribune, Massimiliano Tonelli, è stato fatto oggetto di pesanti insulti e minacce da parte dell'ufficio stampa dello scultore, che qui invece non possiamo riportare. La Regione Toscana si è dissociata e sta pensando di anticipare la chiusura dell'esposizione, ma ormai la frittata, o il minestrone, è fatta. Oltre alle polemiche, anche politiche ovviamente, rimane una questione che a Firenze, tutte le volte che compaiono in luoghi storici opere di arte pubblica, si ripropone con puntualità. Questione riassunta nelle parole dell'artista Marco Lodola, che peraltro, con disagio, espone L'attesa accanto ai giganti di Giannelli. Selezionate, dice Lodola, un curatore dall'eccellente curriculum, lo affiancate ad un comitato scientifico autorevole, fate un bando pubblico. Questo distingue una committenza da un baraccone. Tutto questo, aggiungiamo, se a Firenze vogliamo parlare di arte pubblica.
Ed oggi è stata anticipata in anteprima la nuova primavera di mostre del Museo Novecento, che inizia sabato, dunque domani, con l'inaugurazione della collettiva Messaggere. Il prossimo 15 marzo aprirà invece al pubblico il progetto espositivo Marion Barauch, un passo avanti, tanti indietro. Ha seguito la presentazione in anteprima Domenico Guarino, a te la linea.
Sì, si tratta di due belle mostre che aprono subito una terza che aprirà invece prossima settimana per il Museo Novecento, la grande mostra di Thomas Price. Questa però la prossima settimana, ora nella propria inquarsi è domani, no? Della giornata internazionale per i diritti delle donne. Abbiamo due mostre che vanno a completare insieme con la terza il cartellone di Super Novecento, ovvero le tre esposizioni che caratterizzeranno la primavera e estate per quello che riguarda il Museo del Novecento. Giustamente ricordavi Marion Barauch, che è un'artista di 94 anni con un'energia inesauribile, lavora soprattutto con i tessuti, ma non solo, è ancora attiva, ha realizzato poco fa un'opera che verrà esposta in mostra, ma non qui al Museo del Novecento, alla Manifattura Tabacchi, perché queste mostre hanno anche delle propaggini in altri luoghi, oltre che qui da Piazza Santa Maria Novella, la sede del Museo del Novecento. Barauch indaga soprattutto temi sociali sin dagli anni 70, quando è cominciata la sua esperienza artistica, era molto attiva nei movimenti femministi. Di taglio diverso, quello invece della collettiva Messaggere, cinque giovani artiste provenienti da tre continenti diversi, Europa, Asia, Africa, e loro indagano invece il rapporto col sacro, con l'interiorità, quindi uno spazio completamente diverso, riflessioni però comuni sotto il segno, ha detto il direttore del Museo del Novecento, Sergio Risaliti, di una mancanza che finora c'è stata, di una carenza che va colmata, e cioè la presenza delle donne all'interno della storia dell'arte e delle manifestazioni artistiche. Chiudo dicendo che la mostra di Marion Baruch è la prima, proprio a testimoniare quello che diceva Risaliti, è la prima mostra di un artista 94enne all'interno di un'istituzione culturale. A voi la linea.
Invece dall'8 marzo al 29 maggio 10 appuntamenti a cura del coreografo Virgilio Sieni nei musei dell'Empolese Valdelsa, dedicati al dialogo tra cittadini e patrimonio culturale, con un programma di iniziative aperte a tutte e tutti. Si chiama Valden Valdelsa, musei e comunità della Valdelsa per la costruzione del territorio, ed è un progetto che prende ispirazione dall'esperienza dello scrittore e filosofo americano Henry David Thoreau, un viaggio interiore che assume la forma dell'apertura e della scoperta, rivolgendo l'attenzione alle cose essenziali della vita, così come ci ha raccontato lo stesso Virgilio Sieni.
Val de Valdelsa si svolge nel territorio diffuso della Valdelsa. Si tratta principalmente di un progetto articolato in 11 piccoli musei che costituiscono un patrimonio straordinario. L'idea è proprio quella di creare, attraverso tutte le comunità locali e non solo, una sorta di, come potrei dire, una palestra dove, di fronte non solo alle opere d'arte ma anche alcune riflessioni sulla memoria come la strage del Padule, di Fuscecco, eccetera, le persone si mettono in opera attraverso il corpo, con l'idea appunto di ricostruire un percorso comunitario e che possa appunto incentivare tutto quello che è il discorso del patrimonio, della sospensione, soprattutto la capacità che abbiamo di stupirsi attraverso momenti intuitivi e fisici, ecco. Ci riuniamo sempre in questi piccoli musei che si basano sui musei che raccolgono delle opere straordinarie, dal Venozio Gozzoli al Cimabue, fino ai musei del vetro, della ceramica, degli archeologici, e quindi riunirsi nei musei in tanti significa riappropriarsi di luoghi che fanno parte di una geografia emozionale, e quindi si svolgono proprio delle lezioni e delle forme di incontro, lezioni sul gesto praticamente, in poche parole, in una forma miracolosa le persone staranno davanti a fatti della memoria, delle opere d'arte per ore ed ore, non più pochi secondi insomma.
Firenze ha celebrato ieri il 550° anniversario della nascita di Michelangelo con una cerimonia nella Basilica di Santa Croce. Per l'occasione è stata restaurata la grande lapide tombale della famiglia Buonarroti. La sua arte è tra noi, la sua personalità è ancora viva e ci ispira, ci guida, così come guidò a suo tempo l'Accademia delle Arti del Disegno, fondata nel suo nome da Vasari, che oggi lo riconosce come padre e maestro che ha lasciato la sua impronta nell'arte di tutti i tempi. Così Cristina Acidini, presidente dell'Opera di Santa Croce e dell'Accademia delle Arti del Disegno. Sentiamo ai microfoni di Sandra Salvato, sentiamola insieme con l'assessore alla cultura del comune, Giovanni Bettarini.
Sono molto lieta di poter presentare il restauro della lastra di materiali lapidei diversi e di grande pregio che sta ai piedi dell'altare della famiglia Buonarroti, perché non c'è solo la tomba di Michelangelo, ma c'è anche l'altare di famiglia con una pala di Giorgio Vasari, l'andata al Calvario restaurata alcuni anni fa dall'Opera di Santa Croce con sponsor privati, così come l'Opera di Santa Croce presenta il restauro compiuto dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze di questa lastra araldica, la definirei araldica perché porta proprio il segno della nobiltà della famiglia Buonarroti, che teneva molto alle sue antiche origini, fatte risalire addirittura alla grande Matilde di Canossa, la contessa di Toscana. Di grande pregio anche il vaso centrale di un bel marmo mischio che fa accedere, se tolto, al sepolcreto sottostante.
Michelangelo è stato un protagonista della storia dell'arte mondiale, ma anche della storia della città, della storia anche politica della città. Abbiamo in mostra nel Salone dei 500 la sua lettera, nelle quali dà le indicazioni per rifare il salone. Dice: mi par bassa questa sala, va alzata di 12 braccia. E così fu, quei 7 metri in più che la sala, prima la sala grande di Savonarola e poi diventò il Salone di Cosimo I, anche quella è segnata dal genio del grande artista. Dunque organizzeremo conferenze, confronti e dei momenti nei quali questo grande lascito possa essere rivissuto e riletto in maniera attuale.
Un'ampia pagina culturale, come avete sentito oggi nel nostro giornale radio. Altre notizie importanti di aperture, inaugurazioni tra Prato e Pistoia ci saranno nella prossima edizione della Newsline alle 18.35, ma anche informazioni sul nostro sito controradio.it. In conclusione però diamo uno sguardo al meteo per la giornata di domani. Sulla Toscana tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso, per nubi prevalentemente medio-alte, non esclusi brevi piovaschi, attenuazione della copertura dal tardo pomeriggio, venti deboli, mari poco mossi, temperature minime in lieve aumento, massime in lieve diminuzione. Sono le 13 passate da un minuto, già lo vedo il Barbasso che mi è ai nastri di partenza per quanto riguarda Stato Brado, che però arriverà solo subito dopo il City Lights. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.